Il direttore, 18, venerdì. Coretti era contento questa mattina perché è venuto ad assistere al lavoro d'esame mensile il suo maestro di seconda, Coatti, un omone con una grande capigliatura crespa, una gran barba nera, due occhi scuri e una voce da bombarda, il quale minaccia sempre i ragazzi di farli a pezzi e di portarli per il collo in questura e fa ogni specie di facce spaventevoli, ma non castiga mai nessuno, anzi sorride sempre dietro la barba senza farsi scorgere. Otto sono con Coatti, i maestri, compreso un supplente piccolo e senza barba che pare un giovinetto. C'è un maestro di quarta, zoppo, imbacuccato in una grande cravatta di lana, sempre tutto pieno di dolori, e si prese quei dolori quando era maestro rurale in una scuola umida dove i muri gocciolavano. Un altro maestro di quarta è vecchio e tutto bianco ed è stato maestro dei ciechi. Ce n'è uno ben vestito, con gli occhiali e due baffetti biondi, che chiamano l'avvocatino perché facendo il maestro studiò da avvocato e prese la laurea e fece anche un libro per insegnare a scrivere le lettere. Invece quello che ci insegna la ginnastica è un tipo di soldato, è stato con Garibaldi e ha sul collo la cicatrice di una ferita di sciabola toccata alla battaglia di Milazzo. Poi c'è il direttore. Alto, calvo, con gli occhiali d'oro, con la barba grigia, che gli viene sul petto tutto vestito di nero e sempre abbottonato fin sotto il mento, così buono coi ragazzi che quando entrano tutti tremanti in direzione e chiamati per un rimprovero, non li sgrida, ma li piglia per le mani e dice tante ragioni che non dovevano far così e che bisogna che si pentano e che promettano di essere buoni, e parla con tanta buona maniera e con una voce così dolce che tutti escono con gli occhi rossi, più confusi che se li avesse puniti. Povero direttore, egli è sempre il primo al suo posto, la mattina ad aspettare gli scolari e a dar retta ai parenti, e quando i maestri sono già avviati verso casa, gira ancora intorno alla scuola a vedere se i ragazzi non si caccino sotto le carrozze o non si trattengano per le strade a far querciola o a empire gli zaini di sabbia o di sassi, e ogni volta che appare una cantonata, così alto e nero, stormi di ragazzini scappano da tutte le parti, piantandoli il giuoco dei pennini e delle bilie, ed egli li minaccia con l'indice da lontano, con la sua aria amorevole e triste. Nessuno l'ha più visto ridere, dice mia madre, dopo che gli è morto il figliuolo che era volontario nell'esercito, ed egli ha sempre il suo ritratto davanti agli occhi sul tavolino della direzione. E se ne voleva andare dopo quella disgrazia, aveva già fatto la sua domanda di riposo al municipio e la teneva sempre sul tavolino, aspettando di giorno in giorno a mandarla perché gli rincresceva di lasciare i fanciulli. Ma l'altro giorno pareva deciso e mio padre, che era con lui nella direzione, gli diceva: «Che peccato che se ne vada, signor direttore». Quando entrò un uomo a fare iscrivere un ragazzo che passava da un'altra sezione alla nostra perché aveva cambiato di casa. A vedere quel ragazzo, il direttore fece un atto di meraviglia, lo guardò un pezzo, guardò il ritratto che tiene sul tavolino e tornò a guardare il ragazzo, tirandoselo fra le ginocchia e facendogli alzare il viso. Quel ragazzo somigliava tutto al suo figliuolo morto. Il direttore disse: «Va bene», fece l'iscrizione, congedò padre e figlio e restò pensieroso. «Che peccato che se ne vada», ripeté mio padre. E allora il direttore prese la sua domanda di riposo, la fece in due pezzi e disse: «Rimango». I soldati, 22, martedì. Il suo figliuolo era volontario nell'esercito quando morì, per questo il direttore va sempre sul corso a veder passare i soldati quando usciamo dalla scuola. Ieri passava un reggimento di fanteria e 50 ragazzi si misero a saltellare intorno alla banda musicale, cantando e battendo il tempo con le righe sugli zaini e sulle cartelle. Noi stavamo in un gruppo sul marciapiede a guardare. Garrone, strizzato nei suoi vestiti troppo stretti, che addentava un gran pezzo di pane, Votini, quello ben vestito, che si leva sempre i peluzzi dai panni, Precossi, il figliuolo del fabbro, con la giacchetta di suo padre, e il calabrese, e il muratorino, e Crossi, con la sua testa rossa, e Franti, con la sua faccia tosta, e anche Robetti, il figliuolo del capitano d'artiglieria, quello che salvò un bambino dall'omnibus e che ora cammina con le stampelle. Franti fece una risata in faccia a un soldato che zoppicava, ma subito si sentì la mano d'uomo sulla spalla, si voltò, era il direttore. «Bada», gli disse il direttore, «schernire un soldato quando è nelle file, che non può né vendicarsi né rispondere, è come insultare un uomo legato, è una viltà». Franti scomparve. I soldati passavano a quattro, sudati e coperti di polvere, e i fucili scintillavano al sole. Il direttore disse: «Voi dovete voler bene ai soldati, ragazzi. Sono i nostri difensori, quelli che andrebbero a farsi uccidere per noi se domani un esercito straniero minacciasse il nostro paese. Sono ragazzi anch'essi, hanno pochi anni più di voi e anch'essi vanno a scuola, e ci sono poveri e signori fra loro, come fra voi, e vengono da tutte le parti d'Italia, vedete? Si possono quasi riconoscere dal viso. Passano dei siciliani, dei sardi, dei napoletani, dei lombardi. Questo qui è un reggimento vecchio di quelli che hanno combattuto nel 1848. I soldati non sono più quelli, ma la bandiera è sempre la stessa. Quanti erano già morti per il nostro paese intorno a quella bandiera 20 anni prima che voi nasceste? Eccola qui», disse Garrone, e infatti si vedeva poco lontano la bandiera che veniva innanzi, al di sopra delle teste dei soldati. «Fate una cosa, figliuoli», disse il direttore, «fate il vostro saluto di scolari con la mano alla fronte quando passano i tre colori». La bandiera, portata da un ufficiale, ci passò davanti, tutta lacera e stinta, con le medaglie appese all'asta. Noi mettemmo la mano alla fronte tutti insieme. L'ufficiale ci guardò sorridendo e ci restituì il saluto con la mano. «Bravi ragazzi!» disse uno dietro di noi. Ci voltammo a guardare. Era un vecchio che aveva all'occhiello del vestito il nastrino azzurro della campagna di Crimea, un ufficiale pensionato. «Bravi!» disse. «Avete fatto una cosa bella!» Intanto la banda del reggimento svoltava in fondo al corso, circondata da una turba di ragazzi, e 100 grida allegre accompagnavano gli squilli delle trombe come un canto di guerra. «Bravi!» ripeté il vecchio ufficiale guardandoci. «Chi rispetta la bandiera da piccolo la saprà difendere da grande!» Il protettore di Nelli, 23, mercoledì. Anche Nelli ieri guardava i soldati, povero gobbino, ma con un'aria così come se pensasse: «Io non potrò mai essere un soldato. Egli è buono, studia, ma è così magrino e smorto e respira a fatica. Porta sempre un lungo grembiale di tela nera lucida. Sua madre è una signora piccola e bionda vestita di nero e viene sempre a prenderlo al finis perché non esca nella confusione con gli altri e lo accarezza. I primi giorni, perché ha la disgrazia di essere gobbo, molti ragazzi lo beffavano e gli picchiavano sulla schiena con gli zaini, ma egli non si rivoltava mai e non diceva mai nulla a sua madre per non darle quel dolore di sapere che suo figlio era lo zimbello dei compagni. Lo schernivano ed egli piangeva e taceva, appoggiando la fronte sul banco. Ma una mattina saltò su Garrone e disse: «Il primo che tocca Nelli gli do uno scapaccione che gli faccio fare 3 giravolte». Franti non gli badò. Lo scapaccione partì, l'amico fece 3 giravolte e dopo da allora nessuno toccò più Nelli. Il maestro gli mise Garrone vicino, nello stesso banco. Si sono fatti amici. Nelli si è affezionato molto a Garrone. Appena entra nella scuola cerca subito se c'è Garrone. Non va mai via senza dire «Addio, Garrone!» e così fa Garrone con lui. Quando Nelli lascia cascar la penna o un libro sotto il banco, subito, perché non faccia fatica a chinarsi, Garrone si china e gli porge il libro o la penna, e poi l'aiuta a rimettere la roba nello zaino e a infilarsi il cappotto. Per questo Nelli gli vuol bene e lo guarda sempre, e quando il maestro lo loda è contento come se lo dasse lui. Ora bisogna che Nelli finalmente abbia detto tutto a sua madre, e degli scherni dei primi giorni, e di quello che gli facevano patire, e poi del compagno che lo difese, e che gli ha posto affetto, perché ecco quello che accadde questa mattina. Il maestro mi mandò a portare al direttore il programma della lezione, 30 minuti prima del finis, ed io ero nell'ufficio, quando entrò una signora bionda e vestita di nero, la mamma di Nelli, la quale disse: «Signor direttore, c'è nella classe del mio figliuolo un ragazzo che si chiama Garrone». «C'è», rispose il direttore, «vuole avere la bontà di farlo venire un momento qui, che gli ho da dire una parola». Il direttore chiamò il bidello e lo mandò in scuola, e dopo un minuto ecco lì Garrone sull'uscio con la sua testa grossa e rapata, tutto stupito. Appena lo vide, la signora gli corse incontro, gli posò le mani sulle spalle e gli diede tanti baci sulla testa, dicendo: «Sei tu, Garrone, l'amico del mio figliuolo, il protettore del mio povero bambino, sei tu, caro, bravo ragazzo, sei tu!» Poi frugò in furia nelle tasche e nella borsa, e non trovando nulla, si staccò dal collo una catenella con una crocina. e la mise al collo di Garrone sotto la cravatta e gli disse: «Prendila, portala per memoria, caro ragazzo, per memoria della mamma di Nelly che ti ringrazia e ti benedice». Il primo della classe, 25, venerdì. Garrone s'attira l'affetto di tutti, De Rossi l'ammirazione. Ha preso la prima medaglia, sarà sempre il primo anche quest'anno. Nessuno può competere con lui, tutti riconoscono la sua superiorità in tutte le materie. È il primo in aritmetica, in grammatica, in composizione. In disegno capisce ogni cosa a volo, ha una memoria meravigliosa, riesce in tutto senza sforzo, pare che lo studio sia un gioco per lui. Il maestro gli disse ieri: «Hai avuto dei grandi doni da Dio, non hai altro a fare che non sciuparli». E, per di più, è grande, bello, con una gran corona di riccioli biondi, lesto che salta un banco appoggiandovi una mano su, e sa già tirar di scherma. Ha 12 anni, è figliuolo d'un negoziante, va sempre vestito di turchino con dei bottoni dorati, sempre vivo, allegro, garbato con tutti e aiuta quanti può all'esame, e nessuno ha mai osato fargli uno sgarbo o dirgli una brutta parola. Nobis e Franti soltanto lo guardano per traverso e Votini schizza invidia dagli occhi, ma egli non se ne accorge neppure. Tutti gli sorridono e lo pigliano per una mano o per un braccio quando va attorno a raccogliere i lavori con quella sua maniera graziosa. Egli regala dei giornali illustrati, dei disegni, tutto quello che a casa regalano a lui. Ha fatto per il calabrese una piccola carta geografica delle Calabrie e dà tutto, ridendo, senza badarci, come un gran signore, senza predilezioni per alcuno. È impossibile non invidiarlo, non sentirsi da meno di lui in ogni cosa. Ah, io pure, come Votini, l'invidio, e provo un'amarezza, quasi un certo dispetto contro di lui, qualche volta, quando stento a fare il lavoro a casa, e penso che a quell'ora egli l'ha già fatto benissimo e senza fatica. Ma poi quando torno a scuola, a vederlo così bello, ridente, trionfante, a sentir come risponde alle interrogazioni del maestro franco e sicuro, e com'è cortese, e come tutti gli vogliono bene, allora ogni amarezza, ogni dispetto mi va via dal cuore, e mi vergogno d'aver provato quei sentimenti. Vorrei essergli sempre vicino, allora. Vorrei poter fare tutte le scuole con lui. La sua presenza, la sua voce, mi mette coraggio, voglia di lavorare, allegrezza, piacere. Il maestro gli ha dato da copiare il racconto mensile che leggerà domani, La piccola vedetta lombarda. Egli lo copiava questa mattina ed era commosso da quel fatto eroico, tutto acceso nel viso, con gli occhi umidi e con la bocca tremante, e io lo guardavo. Com'era bello e nobile. Con che piacere gli avrei detto sul viso, francamente: De Rossi, tu vali in tutto più di me. Tu sei un uomo a confronto mio. Io ti rispetto e ti ammiro. La piccola vedetta lombarda. Racconto mensile. 26. Sabato. Nel 1859, durante la guerra per la liberazione della Lombardia, pochi giorni dopo la battaglia di Solferino e San Martino, vinta dai francesi e dagli italiani contro gli austriaci, in una bella mattinata del mese di giugno, un piccolo drappello di cavalleggeri di Saluzzo andava di lento passo per un sentiero solitario verso il nemico, esplorando attentamente la campagna. Guidavano il drappello un ufficiale e un sergente, e tutti guardavano lontano davanti a sé, con occhio fisso, muti, preparati a veder da un momento all'altro biancheggiare fra gli alberi le divise degli avamposti nemici. Arrivarono così a una casetta rustica, circondata di frassini, davanti alla quale se ne stava tutto solo un ragazzo d'una dozzina d'anni che scortecciava un piccolo ramo con un coltello per farsene un bastoncino. Da una finestra della casa spenzolava una larga bandiera tricolore. Dentro non c'era nessuno. I contadini, messa fuori la bandiera, erano scappati per paura degli austriaci. Appena visti i cavalleggeri, il ragazzo buttò via il bastone e si levò il berretto. Era un bel ragazzo dal viso ardito, con gli occhi grandi e celesti, coi capelli biondi e lunghi, era in maniche di camicia e mostrava il petto nudo. «Che fai qui?» gli domandò l'ufficiale fermando il cavallo. «Perché non sei fuggito con la tua famiglia?» «Io non ho famiglia», rispose il ragazzo. «Sono un trovatello. Lavoro un po' per tutti. Sono rimasto qui per vedere la guerra. Hai visto passare degli austriaci?» «No, da 3 giorni». L'ufficiale stette un poco pensando, poi saltò giù dal cavallo e, lasciati i soldati lì, rivolti verso il nemico, entrò nella casa e salì sul tetto. La casa era bassa. Dal tetto non si vedeva che un piccolo tratto di campagna. «Bisogna salir sugli alberi», disse l'ufficiale, e discese. Proprio davanti all'aia si drizzava un frassino altissimo e sottile che dondolava la vetta nell'azzurro. L'ufficiale rimase un po' sopra pensiero, guardando ora l'albero, ora i soldati. Poi, tutt'a un tratto, domandò al ragazzo: «Hai buona vista tu, Monello?» «Io», rispose il ragazzo, «io vedo un passerotto lontano un miglio». «Saresti buono a salire in cima a quell'albero?» «In cima a quell'albero? Io? In mezzo minuto ci salgo!» «E sapresti dirmi quello che vedi di lassù, se c'è soldati austriaci, da quella parte, nuvoli di polvere, fucili che luccicano, cavalli?» «Sicuro che saprei». «Che cosa vuoi per farmi questo servizio?» «Che cosa voglio?» disse il ragazzo sorridendo. «Niente! Bella cosa! E poi, se fosse per i tedeschi, a nessun patto, ma per i nostri, io sono lombardo». «Bene, va su, dunque. Un momento che mi levi le scarpe». Si levò le scarpe, si strinse la cinghia dei calzoni, buttò nell'erba il berretto e abbracciò il tronco del frassino. «Ma bada!» esclamò l'ufficiale, facendo l'atto di trattenerlo come preso da un timore improvviso. Il ragazzo si voltò a guardarlo coi suoi begli occhi celesti in atto interrogativo. «Niente», disse l'ufficiale, «va su». Il ragazzo andò su come un gatto. «Guardate davanti a voi!» gridò l'ufficiale ai soldati. In pochi momenti il ragazzo fu sulla cima dell'albero, avviticchiato al fusto con le gambe fra le foglie, ma col busto scoperto, e il sole gli batteva sul capo biondo che pareva d'oro. L'ufficiale lo vedeva appena, tanto era piccino lassù. «Guarda dritto e lontano!» gridò l'ufficiale. Il ragazzo, per veder meglio, staccò la mano destra dall'albero e se la mise alla fronte. «Che cosa vedi?» domandò l'ufficiale. Il ragazzo chinò il viso verso di lui e, facendosi portavoce della mano, rispose: «Due uomini a cavallo sulla strada bianca». «A che distanza da qui?» «Mezzo miglio». «Muovono?» «Son fermi». «Che altro vedi?» domandò l'ufficiale dopo un momento di silenzio. «Guarda a destra». Il ragazzo guardò a destra, poi disse: «Vicino al cimitero, tra gli alberi, c'è qualche cosa che luccica. Paiono baionette». «Vedi gente?» «No, saranno nascosti nel grano». In quel momento un fischio di palla acutissimo passò alto per l'aria e andò a morire lontano dietro alla casa. «Scendi, ragazzo!» gridò l'ufficiale. «T'han visto! Non voglio altro! Vien giù!» «Io non ho paura!» rispose il ragazzo. «Scendi!» ripeté l'ufficiale. «Che altro vedi a sinistra?» «A sinistra?» «Sì, a sinistra!» Il ragazzo sporse il capo a sinistra. In quel punto un altro fischio, più acuto e più basso del primo, tagliò l'aria. Il ragazzo si riscosse tutto. «Accidenti!» esclamò. «L'hanno proprio con me!» La palla gli era passata poco lontano. «Abbasso!» gridò l'ufficiale, imperioso e irritato. «Scendo subito!» rispose il ragazzo. «Ma l'albero mi ripara, non dubiti! A sinistra, vuol sapere?» «A sinistra!» rispose l'ufficiale. «Ma scendi!» «A sinistra!» gridò il ragazzo, sporgendo il busto da quella parte. «Dove c'è una cappella, mi par di veder...» Un terzo fischio rabbioso passò in alto e quasi a un punto si vide il ragazzo venir giù, trattenendosi per un tratto al fusto e ai rami e poi precipitando a capofitto e con le braccia aperte. «Maledizione!» gridò l'ufficiale accorrendo. Il ragazzo batté la schiena per terra e restò disteso con le braccia larghe, supino. Un rigagnolo di sangue gli sgorgava dal petto. A sinistra, il sergente e due soldati saltarono giù da cavallo. L'ufficiale si chinò e gli aprì la camicia. La palla gli era entrata nel polmone sinistro. «È morto!» esclamò l'ufficiale. «No, vive!» rispose il sergente. «Ah, povero ragazzo! Bravo ragazzo!» gridò l'ufficiale. «Coraggio, coraggio!» Ma mentre gli diceva coraggio, gli premeva il fazzoletto sulla ferita, il ragazzo stralunò gli occhi e abbandonò il capo. Era morto. L'ufficiale impallidì e lo guardò un momento, poi lo adagiò col capo sull'erba, si alzò e stette a guardarlo. Anche il sergente e i due soldati immobili lo guardavano. Gli altri stavano rivolti verso il nemico. «Povero ragazzo!» ripeté tristemente l'ufficiale. «Povero e bravo ragazzo!» Poi si avvicinò alla casa levò dalla finestra la bandiera tricolore e la distese come un drappo funebre sul piccolo morto, lasciandogli il viso scoperto. Il sergente raccolse a fianco del morto le scarpe, il berretto, il bastoncino e il coltello. Stettero ancora un momento silenziosi, poi l'ufficiale si rivolse al sergente e gli disse: «Lo manderemo a pigliare dall'ambulanza. È morto da soldato. Lo seppelliranno i soldati». Detto questo, mandò un bacio al morto con un atto della mano e gridò: «A cavallo!». Tutti balzarono in sella, il drappello si riunì e riprese il cammino. E poche ore dopo il piccolo morto ebbe i suoi onori di guerra. Al tramontar del sole, tutta la linea degli avamposti italiani s'avanzava verso il nemico e per lo stesso cammino stato percorso la mattina dal drappello di cavalleria procedeva su due file un grosso battaglione di bersaglieri, il quale pochi giorni innanzi aveva valorosamente rigato di sangue il colle di San Martino. La notizia della morte del ragazzo era già corsa fra quei soldati prima che lasciassero gli accampamenti. Il sentiero, fiancheggiato da un rigagnolo, passava a pochi passi di distanza dalla casa. Quando i primi ufficiali del battaglione videro il piccolo cadavere disteso ai piedi del frassino e coperto dalla bandiera tricolore, lo salutarono con la sciabola e uno di essi si chinò sopra la sponda del rigagnolo, che era tutta fiorita, strappò due fiori e glieli gettò. Allora tutti i bersaglieri, via via che passarono, strapparono dei fiori e li gettarono al morto. In pochi minuti il ragazzo fu coperto di fiori e ufficiali e soldati gli mandavano tutti un saluto passando. «Bravo, piccolo Lombardo! Addio, ragazzo! A te, biondino! Evviva! Gloria! Addio!». Un ufficiale gli gettò la sua medaglia al valore, un altro andò a baciargli la fronte. E i fiori continuavano a piovergli sui piedi nudi, sul petto insanguinato, sul capo biondo. Ed egli dormiva là nell'erba, ravvolto nella sua bandiera, col viso bianco e quasi sorridente. Povero ragazzo, come se sentisse quei saluti e fosse contento d'aver dato la vita per la sua Lombardia. I poveri, 29, martedì. Dare la vita per il proprio paese come il ragazzo lombardo è una grande virtù, ma tu non trascurare le virtù piccole, figliuolo. Questa mattina, camminando davanti a me, quando tornavamo da scuola, passasti accanto a una povera che teneva fra le ginocchia un bambino stentito e smorto e che ti domandò l'elemosina. Tu la guardasti e non le desti nulla, eppure ci avevi dei soldi in tasca. Senti, figliuolo, non abituarti a passare indifferente davanti alla miseria che tende la mano e tantomeno davanti a una madre che chiede un soldo per il suo bambino. Pensa che forse quel bambino aveva fame. Pensa allo strazio di quella povera donna. Te lo immagini il singhiozzo disperato di tua madre quando un giorno ti dovesse dire: «Enrico, oggi non posso darti nemmeno del pane». Quando io do un soldo a un mendico ed egli mi dice: «Dio conservi la salute a lei e alle sue creature», tu non puoi comprendere la dolcezza che mi danno al cuore quelle parole, la gratitudine che sento per quel povero. Mi par davvero che quel buon augurio debba conservarvi in buona salute per molto tempo e ritorno a casa contenta e penso: «Oh, quel povero m'ha reso assai più di quanto gli ho dato». Ebbene, fa che io senta qualche volta quel buon augurio provocato, meritato da te. Togli tratto tratto un soldo dalla tua piccola borsa per lasciarlo cadere nella mano d'un vecchio senza sostegno, d'una madre senza pane, d'un bimbo senza madre. I poveri amano l'elemosina dei ragazzi perché non li umilia e perché i ragazzi che hanno bisogno di tutti somigliano a loro. Vedi, ce n'è sempre intorno alle scuole dei poveri. L'elemosina d'un uomo è un atto di carità, ma quella d'un fanciullo è insieme una carità e una carezza, capisci? È come se dalla sua mano cadessero insieme un soldo e un fiore. Pensa che a te non manca nulla, che a loro manca tutto, che mentre tu vuoi essere felice, a loro basta di non morire. Pensa che è un orrore che in mezzo a tanti palazzi, per le vie dove passano carrozze e bambini vestiti di velluto, ci siano delle donne, dei bimbi che non hanno da mangiare. Non aver da mangiare, Dio mio, dei ragazzi come te, buoni come te, intelligenti come te, che in mezzo a una grande città non hanno da mangiare, come belve perdute in un deserto. Oh, mai più, Enrico, non passare mai più davanti a tua madre che mendica senza metterle un soldo nella mano. Tua madre. Il trafficante, primo, giovedì. Mio padre vuole che ogni giorno di vacanza io mi faccia venire a casa uno dei miei compagni o che vada a trovarlo per farmi a poco amico di tutti. Domenica andrò a passeggiare con Votini, quello ben vestito che si liscia sempre e che ha tanta invidia di De Rossi. Oggi intanto è venuto a casa Garoffi, quello lungo e magro col naso a becco di civetta e gli occhi piccoli e furbi che par frughino per tutto. È figliuolo di un droghiere, è un bello originale. Egli conta sempre i soldi che ha in tasca, conta sulle dita lesto lesto e fa qualunque moltiplicazione senza tavola pitagorica. E rammucchia, ha già un libretto della cassa scolastica di risparmio. Sfido, non spende mai un soldo e se gli casca un centesimo sotto i banchi è capace di cercarlo per una settimana. Fa come le gazze, dice De Rossi, tutto quello che trova, penne logore, francobolli usati, spilli, colaticci di candele, tutto raccatta. Son già più di 2 anni che raccoglie francobolli e ne ha già delle centinaia ad ogni paese, in un grande album che venderà poi al libraio, quando sarà tutto pieno. Intanto il libraio gli dà i quaderni gratis, perché egli conduce molti ragazzi alla sua bottega. In scuola traffica sempre, fa ogni giorno vendite di oggetti, lotterie, baratti, poi si pente del baratto e rivuole la sua roba. Compra per 2 e smercia per 4. Gioca ai pennini e non perde mai. Rivende giornali vecchi al tabaccaio e ha un quadernino dove nota i suoi affari, tutto pieno di somme e di sottrazioni. Alla scuola non studia che l'aritmetica e se desidera la medaglia non è che per aver l'entrata gratis al teatro delle marionette. A me piace, mi diverte. Abbiamo giocato a fare il mercato coi pesi e le bilance. Egli sa il prezzo giusto di tutte le cose, conosce i pesi e fa dei cartocci spedito come i bottegai. Dice che appena finirà le scuole metterà su un negozio, un commercio nuovo che ha inventato lui. È stato tutto contento e gli ho dato dei francobolli esteri e m'ha detto a puntino quanto si rivende ciascuno per le collezioni. Mio padre, fingendo di leggere la gazzetta, lo stava a sentire e si divertiva. Egli ha sempre le tasche gonfie delle sue piccole mercanzie, che ricopre con un lungo mantello nero e par continuamente soprapensiero e affaccendato come un negoziante. Ma quello che gli sta più a cuore è la sua collezione di francobolli. Questo è un tesoro e ne parla sempre come se dovesse cavarne una fortuna. I compagni gli danno dell'avaraccio o dell'usuraio. Io non so, gli voglio bene, mi insegna molte cose, mi sembra un uomo. Coretti, il figliuolo del rivenditore di legna, dice che anch'egli non darebbe i suoi francobolli neanche per salvar la vita a sua madre. Mio padre non lo crede. Aspetta a giudicarlo, m'ha detto. Egli ha quella passione, ma ha cuore. Vanità. 5. Lunedì. Ieri andai a far la passeggiata per il viale di Rivoli con Votini e suo padre. Passando per via Dora Grossa, vedemmo Stardi, quello che tira calci ai disturbatori, fermo, impalato davanti a una vetrina di libraio con gli occhi fissi sopra una carta geografica. E chissà da quanto tempo era là, perché egli studia anche per la strada. Ci rese a malapena il saluto quel rusticone. Votini era vestito bene, anche troppo. Aveva gli stivali di marocchino tra punti di rosso, un vestito con ricami e nappine di seta, un cappello di castoro bianco e l'orologio, e si pavoneggiava, ma la sua vanità doveva capitar male questa volta. Dopo aver corso un bel pezzo su per il viale, lasciandoci molto addietro suo padre che andava adagio, ci fermammo a un sedile di pietra accanto a un ragazzo vestito modestamente che pareva stanco e pensava col capo basso. Un uomo, che doveva essere suo padre, andava e veniva sotto gli alberi leggendo la gazzetta. Ci sedemmo. Votini si mise tra me e il ragazzo e subito si ricordò d'esser vestito bene e volle farsi ammirare e invidiare dal suo vicino. Alzò un piede e mi disse: «Hai visto i miei stivali da ufficiale?» Lo disse per farli guardare da quell'altro, ma quegli non gli badò. Allora abbassò il piede e mi mostrò le sue nappine di seta e mi disse, guardando di sott'occhio il ragazzo, che quelle nappine di seta non gli piacevano e che le voleva far cambiare in bottoni d'argento, ma il ragazzo non guardò neppure le nappine. Votini allora si mise a far girare sulla punta dell'indice il suo bellissimo cappello di castoro bianco. ma il ragazzo pareva che lo facesse per punto, non degnò di uno sguardo nemmeno il cappello. Votini, che si cominciava a stizzire, tirò fuori l'orologio, l'aperse, mi fece veder le rote, ma quegli non voltò la testa. È d'argento dorato? Gli domandai. No, rispose, è d'oro. Ma non sarà tutto d'oro, dissi, ci sarà anche dell'argento. Ma no, egli ribatté, e per costringere il ragazzo a guardare, gli mise l'orologio davanti al viso e gli disse: di, tu, guarda, non è vero che è tutto d'oro? Il ragazzo rispose secco: non lo so. Oh, oh, esclamò Votini pien di rabbia, che superbia! Mentre diceva questo, sopraggiunse suo padre, che sentì. Guardò un momento fisso quel ragazzo, poi disse bruscamente al figliuolo: taci! E chinatosi al suo orecchio soggiunse: è cieco. Votini balzò in piedi con un fremito e guardò il ragazzo nel viso. Aveva le pupille vitree, senza espressione, senza riguardo. Votini rimase avvilito, senza parola, con gli occhi a terra, poi balbettò: mi rincresce, non lo sapevo. Ma il cieco, che aveva capito tutto, disse con un sorriso buono e malinconico: oh, non fa nulla. Ebbene, è vano, ma non ha mica cattivo cuore, Votini. Per tutta la passeggiata non rise più. La prima nevicata. 10. Sabato. Addio passeggiate a Rivoli, ecco la bella mica di ragazzi, ecco la prima neve. Fin da ieri sera vien giù a fiocchi fitti e larghi come fiori di gelsomino. Era un piacere questa mattina alla scuola vederla venire contro le vetrate e ammontarsi sui davanzali. Anche il maestro guardava e si fregava le mani e tutti erano contenti pensando a fare alle palle e al ghiaccio che verrà dopo e al focolino di casa. Non c'era che Stardi che non ci badasse, tutto assorto nella lezione, coi pugni stretti alle tempie. Che bellezza, che festa fu all'uscita! Tutti a scavallar per la strada, gridando e sbracciando, e a pigliar menate di neve e a zampettarci dentro come cagnolini nell'acqua. I parenti che aspettavano fuori avevano gli ombrelli bianchi, la guardia civica aveva l'elmetto bianco, tutti i nostri zaini in pochi momenti furono bianchi. Tutti parevano fuori di sé dall'allegrezza, perfino Precossi, il figliuolo del fabbro, quello pallidino che non ride mai. E Robetti, quello che salvò il bimbo dall'omnibus, poverino, che saltellava con le sue stampelle. Il calabrese, che non aveva mai toccato neve, se ne fece una pallottola e si mise a mangiarla come una pesca. Grossi, il figliuolo dell'erbivendola, se ne empì lo zaino e il muratorino ci fece scoppiare dalle risate. Quando mio padre lo invitò a venir domani a casa nostra, egli aveva la bocca piena di neve e, non osando né sputarla né mandarla giù, stava lì ingozzato a guardarci e non rispondeva. Anche le maestre uscivano dalla scuola di corsa ridendo. Anche la mia maestra di prima superiore, poveretta, correva attraverso al nevischio, riparandosi il viso col suo velo verde e tossiva. E intanto centinaia di ragazze della sezione vicina passavano strillando e galoppando su quel tappeto candido, e i maestri e i bidelli e la guardia gridavano: a casa, a casa, ingoiando fiocchi di neve e imbiancandosi i baffi e la barba. Ma anch'essi ridevano di quella baldoria di scolari che festeggiavano l'inverno. Voi festeggiate l'inverno, ma ci sono ragazzi che non hanno né panni né scarpe né fuoco. Ce ne sono migliaia i quali scendono ai villaggi con un lungo cammino, portando nelle mani sanguinanti dai geloni un pezzo di legno per riscaldare la scuola. Ci sono centinaia di scuole quasi sepolte fra la neve, nude e tetre come spelonche, dove i ragazzi soffocano dal fumo o battono i denti dal freddo, guardando con terrore i fiocchi bianchi che scendono senza fine, che s'ammucchiano senza posa nelle loro capanne lontane, minacciate dalle valanghe. Voi festeggiate l'inverno, ragazzi. Pensate alle migliaia di creature a cui l'inverno porta la miseria o la morte. Tuo padre. Il muratorino. 11. Domenica. Il muratorino è venuto oggi in cacciatora, tutto vestito di roba smessa di suo padre, ancora bianca di calcine e di gesso. Mio padre lo desiderava anche più di me che venisse. Come ci fece piacere! Appena entrato si levò il cappello a cencio che era tutto bagnato di neve e se lo ficcò in un taschino. Poi venne innanzi con quella sua andatura trascurata d'operaio stanco, rivolgendo qua e là il visetto tondo come una mela col suo naso a pallottola. e quando fu nella sala da desinare, data un'occhiata in giro ai mobili e fissati gli occhi su un quadretto che rappresentava Rigoletto, un buffone gobbo, fece il muso di lepre. È impossibile trattenersi dal ridere a vedergli fare il muso di lepre. Ci mettemmo a giocare coi legnetti. Egli ha un'abilità straordinaria a far torri e ponti che par che stian su per miracolo e ci lavora tutto serio, con la pazienza di un uomo. Fra una torre e l'altra mi disse della sua famiglia. Stanno in soffitta. Suo padre va alle scuole serali a imparare a leggere. Sua madre è biellese. E gli debbono voler bene, si capisce, perché è vestito così da povero figliuolo, ma ben riparato dal freddo, coi panni ben rammendati, con la cravatta annodata bene dalla mano di sua madre. Suo padre, mi disse, è un pezzo d'uomo, un gigante che stenta a passar per le porte, ma buono, e chiama sempre il figliuolo muso di lepre. Il figliuolo, invece, è piccolino. Alle 4 si fece merenda insieme con pane e zibibbo seduti sul sofà e quando ci alzammo, non so perché, mio padre non volle che ripulissi la spalliera che il muratorino aveva macchiata di bianco con la sua giacchetta. Mi trattenne la mano e ripulì poi lui di nascosto. Giocando, il muratorino perdette un bottone della cacciatora e mia madre gliel'attaccò ed egli si fece rosso e stette a vederla cucire tutto meravigliato e confuso, trattenendo il respiro. Poi gli diedi a vedere degli album di caricature ed egli, senza avvedersene, imitava le smorfie di quelle facce così bene che anche mio padre rideva. Era tanto contento quando andò via che dimenticò di rimettersi in capo il berretto a cencio e, arrivato sul pianerottolo, per dimostrarmi la sua gratitudine, mi fece ancora una volta il muso di lepre. Egli si chiama Antonio Rabucco e ha 8 anni e 8 mesi. Lo sai, figliuolo, perché non volli che ripulisse il sofà? Perché ripulirlo mentre il tuo compagno vedeva era quasi un fargli rimprovero d'averlo insudiciato. E questo non stava bene, prima perché non l'aveva fatto apposta, e poi perché l'aveva fatto coi panni di suo padre, il quale se li è ingessati lavorando. E quello che si fa lavorando non è sudiciume, è polvere, è calce, è vernice. È tutto quello che vuoi, ma non sudiciume. Il lavoro non insudicia. Non dir mai d'un operaio che viene dal lavoro è sporco. Devi dire ha sui panni i segni, le tracce del suo lavoro. Ricordatene e vogli bene al muratorino. Prima perché è tuo compagno, poi perché è figliuolo d'un operaio. Tuo padre. Una palla di neve. 16 venerdì. E sempre nevica, nevica. Seguì un brutto caso questa mattina con la neve all'uscir dalla scuola. Un branco di ragazzi, appena sbucati sul corso, si misero a tirar palle con quella neve acquosa che fa palle sode e pesanti come pietre. Molta gente passava sui marciapiedi. Un signore gridò: «Smettete, Monelli!» E proprio in quel punto si udì un grido acuto dall'altra parte della strada e si vide un vecchio che aveva perduto il cappello e barcollava, coprendosi il viso con le mani, e accanto a lui un ragazzo che gridava: «Aiuto, aiuto!» Subito accorse gente da ogni parte. Era stato colpito da una palla in un occhio. Tutti i ragazzi si sbandarono, fuggendo come saette. Io stavo davanti alla bottega del libraio dove era entrato mio padre e vidi arrivare di corsa parecchi miei compagni che mescolarono fra gli altri vicini a me e finsero di guardare le vetrine. C'era Garrone, con la sua solita pagnotta in tasca, Coretti, il muratorino e Garoffi, quello dei francobolli. Intanto s'era fatta folla intorno al vecchio e una guardia ed altri correvano qua e là minacciando e domandando: «Chi è? Chi è stato? Sei tu? Dite, chi è stato?» E guardavano le mani ai ragazzi se le avevano bagnate di neve. Garoffi era accanto a me. M'accorsi che tremava tutto e che aveva il viso bianco come un morto. «Chi è? Chi è stato?» continuava a gridare la gente. Allora intesi Garrone che disse piano a Garoffi: «Su. Vatti a presentare, sarebbe una vigliaccheria lasciare agguantare qualcun altro.» «Ma io non l'ho fatto apposta», rispose Garoffi tremando come una foglia. «Non importa, fai il tuo dovere», ripeté Garrone. «Ma io non ho il coraggio.» «Fatti coraggio, t'accompagno io.» E la guardia e gli altri gridavano sempre più forte: «Chi è? Chi è stato?» «Un occhiale in un occhio li han fatto entrare! L'hanno accecato, briganti!» Io credetti che Garoffi cascasse in terra. «Vieni», gli disse risolutamente Garrone, «io ti difendo». E afferratolo per un braccio, lo spinse avanti, sostenendolo come un malato. La gente vide e capì subito e parecchi corsero coi pugni alzati, ma Garrone si fece in mezzo gridando: «Vi mettete in 10 uomini contro un ragazzo?» Allora quelli ristettero e una guardia civica pigliò Garoffi per mano e lo condusse, aprendo la folla, a una bottega di pastaio dove aveva ricoverato il ferito. Vedendolo, riconobbi subito il vecchio impiegato che sta al quarto piano di casa nostra col suo nipotino. Era adagiato su una seggiola con un fazzoletto sugli occhi. «Non l'ho fatto apposta», diceva singhiozzando Garoffi, mezzo morto dalla paura. «Non l'ho fatto apposta». Due o tre persone lo spinsero violentemente nella bottega gridando «La fronte a terra! Domanda perdono!» e lo gettarono a terra. Ma subito due braccia vigorose lo rimisero in piedi e una voce risoluta disse «No, signori!» Era il nostro direttore che aveva visto tutto. Poiché ha avuto il coraggio di presentarsi, soggiunse «Nessuno ha il diritto di avvilirlo». Tutti stettero zitti. «Domanda perdono», disse il direttore a Garoffi. Garoffi, scoppiando in pianto, abbracciò le ginocchia del vecchio e questi, cercata con la mano la testa di lui, gli accarezzò i capelli. Allora tutti dissero «Va, ragazzo, va, torna a casa». E mio padre mi tirò fuori dalla folla e mi disse strada facendo: «Enrico, in un caso simile avresti il coraggio di fare il tuo dovere e di andare a confessare la tua colpa?» Io gli risposi di sì, ed egli: «Dammi la tua parola di ragazzo di cuore e d'onore che lo faresti». «Ti do la mia parola, padre mio». Le maestre. 17. Sabato. Garoffi stava tutto pauroso quest'oggi ad aspettare una grande risciacquata del maestro, ma il maestro non è comparso e, poiché mancava anche il supplente, è venuta a far scuola la signora Cromi, la più attempata delle maestre, che ha due figliuoli grandi e ha insegnato a leggere e a scrivere a parecchie signore che ora vengono ad accompagnare i loro ragazzi alla sezione Baretti. Era triste oggi perché ha un figliuolo malato. Appena che la videro, cominciarono a fare il chiasso, ma essa, con voce lenta e tranquilla, disse: «Rispettate i miei capelli bianchi. Io non sono soltanto una maestra, sono una madre». E allora nessuno osò più parlare, neanche quella faccia di bronzo di Franti che si contentò di farle le beffe di nascosto. Nella classe della Cromi fu mandata la Delcati, maestra di mio fratello, e al posto della Delcati quella che chiamano la Monachina, perché è sempre vestita di scuro con un grembiale nero e ha un viso piccolo e bianco, i capelli sempre lisci, gli occhi chiari, chiari e una voce sottile che par sempre che mormori preghiere. «E non si capisce», dice mia madre, «è così mite e timida, con quel filo di voce sempre uguale, che appena si sente e non grida, non sa dire mai. Eppure tiene i ragazzi quieti, che non si sentono. I più monelli chinano il capo solo che li ammonisca col dito. Pare una chiesa la sua scuola. E per questo anche la chiamano lei la monachina. Ma ce n'è un'altra che mi piace pure. La maestrina della prima inferiore numero 3. Quella giovane, col viso color di rosa, che ha due belle pozzette nelle guance e porta una gran penna rossa sul cappellino e una crocetta di vetro giallo appesa al collo. È sempre allegra, tiene la classe allegra, sorride sempre, grida sempre con la sua voce argentina che par che canti, picchiando la bacchetta sul tavolo e battendo le mani per impor silenzio. Poi, quando escono, corre come una bimba dietro all'uno e all'altro per rimetterli in fila, e a questo tira su il bavero, a quell'altro abbottona il cappotto perché non si infreddino. Li segue fin nella strada perché non s'accapiglino, supplica i parenti che non li castighino a casa e porta delle pastiglie a quei che han la tosse e impresta il suo manicotto a quelli che han freddo ed è tormentata continuamente dai più piccoli che le fanno carezze e le chiedono dei baci tirandola pel velo e per la mantiglia, ma essa li lascia fare e li bacia tutti ridendo e ritorna a casa ogni giorno arruffata e sgolata, tutta ansante e tutta contenta con le sue belle pozzette e la sua penna rossa. È anche maestra di disegno delle ragazze e mantiene col proprio lavoro sua madre e un fratello. In casa del ferito. 18. Domenica. Ecco la maestra dalla penna rossa e il nipotino del vecchio impiegato che fu colpito all'occhio dalla palla di neve di Garoffi. Lo abbiamo visto oggi, in casa di suo zio, che lo tiene come un figliuolo. Io avevo terminato di scrivere il racconto mensile per la settimana Ventura, il piccolo scrivano fiorentino, che il maestro mi diede a copiare. E mio padre mi ha detto: andiamo su al quarto piano a vedere come sta dell'occhio quel signore. Siamo entrati in una camera quasi buia, dove era il vecchio a letto, seduto con molti cuscini dietro le spalle. Accanto al capezzale sedeva sua moglie e c'era in un canto il nipotino che si baloccava. Il vecchio aveva l'occhio bendato, è stato molto contento di veder mio padre, ci ha fatto sedere e ha detto che stava meglio, che l'occhio non era perduto, non solo, ma che a capo di pochi giorni sarebbe guarito. Fu una disgrazia, ha soggiunto, mi duole dello spavento che deve aver avuto quel povero ragazzo. Poi ci ha parlato del medico che doveva venire a quell'ora a curarlo. Proprio in quel punto suona il campanello. È il medico, dice la signora. La porta si apre e chi vedo? Garoffi, col suo mantello lungo, ritto sulla porta e col capochino, che non aveva il coraggio di entrare. Chi è? Domanda il malato. È il ragazzo che tirò la palla, dice mio padre. E il vecchio allora: oh, povero ragazzo, vieni avanti. Sei venuto a domandar notizie del ferito. Non è vero? Ma va meglio, sta tranquillo, va meglio, son quasi guarito. Vieni qua. Garoffi, confuso che non ci vedeva più, si è avvicinato al letto, forzandosi di non piangere, e il vecchio l'ha accarezzato, ma egli non poteva parlare. Grazie, ha detto il vecchio, va pure a dire a tuo padre e a tua madre che tutto va bene, che non si dian più pensiero. Ma Garoffi non si muoveva, pareva che avesse qualcosa da dire, ma non osava. Che mai da dire? Che cosa vuoi? Io nulla. Ebbene, addio. Arrivederci, ragazzo. Vattene pure col cuore in pace. Garoffi è andato fino alla porta, ma là si è fermato e si è voltato indietro verso il nipotino che lo seguitava e lo guardava curiosamente. Tutt'a un tratto, cavato di sotto il mantello un oggetto, lo mette in mano al ragazzo dicendogli in fretta: è per te. E via come un lampo. Il ragazzo porta l'oggetto allo zio. Vedono che c'è scritto su "Ti regalo questo", guardan dentro e fanno un'esclamazione di stupore. Era l'album famoso con la sua collezione di francobolli che il povero Garoffi aveva portato, la collezione di cui parlava sempre, su cui aveva fondato tante speranze e che gli era costata tante fatiche. Era il suo tesoro, povero ragazzo, era metà del suo sangue che il ricambio del perdono egli regalava. Il piccolo scrivano fiorentino. Racconto mensile. Faceva la quarta elementare. Era un grazioso fiorentino di 12 anni, nero di capelli e bianco di viso, figliuolo maggiore d'un impiegato delle strade ferrate, il quale, avendo molta famiglia e poco stipendio, viveva nelle ristrettezze. Suo padre lo amava assai ed era buono ed indulgente con lui, indulgente in tutto fuorché in quello che toccava la scuola. In questo pretendeva molto e si mostrava severo perché il figliuolo doveva mettersi in grado di ottenere presto un impiego per aiutare la famiglia e per valer presto qualche cosa gli bisognava faticare molto in poco tempo. E benché il ragazzo studiasse, il padre lo esortava sempre a studiare. Era già avanzato negli anni il padre e il troppo lavoro l'aveva anche invecchiato prima del tempo. Non di meno, per provvedere ai bisogni della famiglia, oltre al molto lavoro che gli imponeva il suo impiego, pigliava ancora qua e là dei lavori straordinari di copista e passava una buona parte della notte a tavolino. Da ultimo aveva preso da una casa editrice che pubblicava giornali e libri a dispense l'incarico di scrivere sulle fasce il nome e l'indirizzo degli abbonati e guadagnava 3 lire per ogni 500 di queste strisciole di carta, scritte in caratteri grandi e regolari. Ma questo lavoro lo stancava ed egli se ne lagnava spesso con la famiglia a desinare. I miei occhi se ne vanno, diceva, questo lavoro di notte mi finisce. Il figliuolo gli disse un giorno: Babbo, fammi lavorare invece tua, tu sai che scrivo come te, tale e quale. Ma il padre gli rispose: No, figliuolo, tu devi studiare, la tua scuola è una cosa molto più importante delle mie fasce. Avrei rimorso di rubarti un'ora, ti ringrazio, ma non voglio e non parlarmene più. Il figliuolo sapeva che con suo padre in quelle cose era inutile insistere e non insistette. Ma ecco che cosa fece. Egli sapeva che a mezzanotte in punto suo padre smetteva di scrivere e usciva dal suo stanzino di lavoro per andare nella camera da letto. Qualche volta l'aveva sentito, scoccati i 12 colpi al pendolo, aveva sentito immediatamente il rumore della seggiola smossa e il passo lento di suo padre. Una notte aspettò che egli fosse a letto. Si vestì pian piano, andò a tentoni nello stanzino, riaccese il lume a petrolio, sedette alla scrivania, dove era un mucchio di fasce bianche e l'elenco degli indirizzi, e cominciò a scrivere, rifacendo a puntino la scrittura di suo padre. E scriveva di buona voglia, contento, con un po' di paura, e le fasce s'ammontavano. E tratto tratto egli posava la penna per fregarsi le mani e poi ricominciava con più alacrità, tendendo l'orecchio e sorrideva. 160 ne scrisse, una lira. Allora si fermò, rimise la penna dove l'aveva presa, spense il lume e tornò a letto in punta di piedi. Quel giorno, a mezzodì, il padre sedette a tavola di buon umore, non s'era accorto di nulla. Faceva quel lavoro meccanicamente, misurandolo a ore e pensando ad altro, e non contava le fasce scritte che il giorno dopo sedette a tavola di buon umore e, battendo una mano sulla spalla al figliuolo, Giulio, disse, è ancora un buon lavoratore tuo padre, che tu credessi? In 2 ore ho fatto un buon terzo di lavoro più del solito ieri sera. La mano è ancora lesta e gli occhi fanno ancora il loro dovere. E Giulio, contento, muto, diceva tra sé, povero babbo, oltre al guadagno, io gli do anche questa soddisfazione di credersi ringiovanito. Ebbene, coraggio. Incoraggiato dalla buona riuscita, la notte appresso, battute le 12, su un'altra volta e al lavoro. E così fece per varie notti, e suo padre non s'accorgeva di nulla. Solo una volta, a cena, uscì in questa esclamazione. «È strano quanto petrolio va in questa casa da un po' di tempo!» Giulio ebbe una scossa, ma il discorso si fermò, e il lavoro notturno andò innanzi. Se non che, a rompersi così il sonno ogni notte, Giulio non riposava abbastanza. La mattina si levava stanco e la sera, facendo il lavoro di scuola, stentava a tener gli occhi aperti. Una sera, per la prima volta in vita sua, s'addormentò sul quaderno. «Animo, animo!» gli gridò suo padre, battendo le mani. «Al lavoro!» Egli si riscosse e si rimise al lavoro. Ma la sera dopo e i giorni seguenti fu la cosa medesima, e peggio, sonnecchiava sui libri, si levava più tardi del solito, studiava la lezione alla straccia, pareva svogliato dello studio. Suo padre cominciò a osservarlo, poi a impensierirsi e infine a fargli dei rimproveri. Non gliene aveva mai dovuto fare. «Giulio», gli disse una mattina, «tu mi ciurli nel manico, tu non sei più quello di una volta. Non mi va questo. Bada, tutte le speranze della famiglia riposano su di te. Io sono malcontento, capisci?» A questo rimprovero, il primo veramente severo che ricevesse, il ragazzo si turbò e «Sì», disse tra sé, «è vero, così non si può continuare. Bisogna che l'inganno finisca». Ma la sera di quello stesso giorno, a desinare, suo padre uscì a dire con molta allegrezza: «Sapete che in questo mese ho guadagnato 32 lire di più che nel mese scorso a far fasce». E dicendo questo, tirò di sotto alla tavola un cartoccio di dolci che aveva comprati per festeggiare coi suoi figliuoli il guadagno straordinario, e che tutti accolsero battendo le mani. E allora Giulio riprese animo e disse in cuor suo: «No, povero babbo, io non cesserò di ingannarti. Io farò degli sforzi più grandi per studiare lungo il giorno, ma continuerò a lavorare di notte per te e per tutti gli altri». E il padre soggiunse: 32 lire di più, son contento, ma è quello là», e indicò Giulio, «che mi dà dei dispiaceri». E Giulio ricevé il rimprovero in silenzio, ricacciando dentro 2 lacrime che volevano uscire, ma sentendo ad un tempo nel cuore una grande debolezza. E seguitò a lavorare di forza, ma la fatica, accumulandosi alla fatica, gli riusciva sempre più difficile di resistervi. La cosa durava da 2 mesi. Il padre continuava a rimbrottare il figliuolo e a guardarlo con occhio sempre più corrucciato. Un giorno andò a chiedere informazioni al maestro e il maestro gli disse: «Sì, fa, perché ha intelligenza, ma non ha più la buona voglia di prima, sonnecchia, sbadiglia, è distratto, fa delle composizioni corte, buttate giù in fretta, con cattivo carattere. Oh, potrebbe far molto, ma molto di più». Quella sera il padre prese il ragazzo in disparte e gli disse parole più gravi di quante egli ne avesse mai intese. «Giulio, tu vedi che io lavoro, che io mi logoro la vita per la famiglia. Tu non m'assecondi, tu non hai cuore per me, né per i tuoi fratelli, né per tua madre». «Ah no, non lo dire, babbo!» gridò il figliuolo scoppiando in pianto. e aprì la bocca per confessare ogni cosa, ma suo padre l'interruppe dicendo: Tu conosci le condizioni della famiglia. Sai che c'è bisogno di buon volere e di sacrifici da parte di tutti. Io stesso, vedi, dovrei raddoppiare il mio lavoro. Io contavo questo mese sopra una gratificazione di 100 lire alle strade ferrate e ho saputo stamani che non avrò nulla. A quella notizia Giulio ricacciò dentro subito la confessione che gli stava per fuggire dall'anima e ripeté risolutamente a se stesso: No, babbo, io non ti dirò nulla, io custodirò il segreto per poter lavorare per te del dolore di cui ti son cagione, ti compenso altrimenti, per la scuola studierò sempre abbastanza da essere promosso, quello che importa è di aiutarti a guadagnare la vita e di alleggerirti la fatica che t'uccide. E tirò avanti, e furono altri 2 mesi di lavoro di notte e di spossatezza di giorno, di sforzi disperati del figliuolo e di rimproveri amari del padre, ma il peggio era che questi s'andava via via raffreddando col ragazzo, non gli parlava più che di rado, come se fosse un figliuolo intristito da cui non restasse più nulla a sperare, e sfuggiva quasi di incontrare il suo sguardo, e Giulio se ne avvedeva e ne soffriva, e quando il padre voltava le spalle, gli mandava un bacio furtivamente, sporgendo il viso con un sentimento di tenerezza pietosa e triste, e tra per il dolore e per la fatica dimagriva e scoloriva, e sempre più era costretto a trasandare i suoi studi, e capiva bene che avrebbe dovuto finirla un giorno, e ogni sera si diceva: Questa notte non mi leverò più, ma allo scoccare delle 12, nel momento che avrebbe dovuto riaffermare vigorosamente il suo proposito, provava un rimorso, gli pareva, rimanendo a letto, di mancare a un dovere, di rubare una lira a suo padre e alla sua famiglia. E si levava pensando che una qualche notte suo padre si sarebbe svegliato e lo avrebbe sorpreso, o che pure si sarebbe accorto dell'inganno per caso, contando le fasce 2 volte, e allora tutto sarebbe finito, naturalmente, senza un atto della sua volontà che egli non si sentiva il coraggio di compiere. E così continuava. Ma una sera, a desinare, il padre pronunciò una parola che fu decisiva per lui. Sua madre lo guardò e, parendole di vederlo un po' più malandato e più smorto del solito, gli disse: Giulio, tu sei malato. E poi, voltandosi al padre ansiosamente: Giulio è malato, guarda com'è pallido. Giulio mio, cosa ti senti? Il padre gli diede uno sguardo di sfuggita e disse: È la cattiva coscienza che fa la cattiva salute. Egli non era così quando era uno scolaro studioso e un figliuolo di cuore. Ma egli sta male, esclamò la mamma. Non me ne importa più, rispose il padre. Quella parola fu una coltellata al cuore per il povero ragazzo. Ah, non gliene importava più. Suo padre, che tremava una volta solamente a sentirlo tossire, non l'amava più, dunque. Non c'era più dubbio ora, egli era morto nel cuore di suo padre. Ah, no. Padre mio, disse fra sé il ragazzo col cuore stretto dall'angoscia, ora è finita davvero. Io senza il tuo affetto non posso vivere. Lo rivoglio intero, ti dirò tutto, non ti ingannerò più, studierò come prima, nasca quel che nasca, purché tu torni a volermi bene, povero padre mio. Oh, questa volta son ben sicuro della mia risoluzione. Ciò non di meno, quella notte si levò ancora, per forza d'abitudine, più che per altro, e quando fu levato, volle andare a salutare, a riveder per qualche minuto, nella quiete della notte, per l'ultima volta, quello stanzino dove aveva tanto lavorato segretamente col cuore pieno di soddisfazione e di tenerezza. E quando si ritrovò al tavolino col lume acceso e vide quelle fasce bianche su cui non avrebbe scritto mai più quei nomi di città e di persone che ormai sapeva a memoria, fu preso da una grande tristezza e con un atto impetuoso ripigliò la penna per ricominciare il lavoro consueto, ma nello stender la mano urtò un libro e il libro cadde. Il sangue gli diede un tuffo. Se suo padre si svegliava, certo. Non l'avrebbe sorpreso a commettere una cattivazione, egli stesso aveva ben deciso di dirgli tutto, eppure il sentir quel passo avvicinarsi nell'oscurità, l'esser sorpreso a quell'ora in quel silenzio, sua madre che si sarebbe svegliata e spaventata, e il pensar per la prima volta che suo padre avrebbe forse provata un'umiliazione in faccia sua, scoprendo ogni cosa, tutto questo lo atterriva quasi. Egli tese l'orecchio, col respiro sospeso. Non sentì rumore, origliò alla serratura dell'uscio che aveva alle spalle. Nulla. Tutta la casa dormiva. Suo padre non aveva inteso. Si tranquillò e ricominciò a scrivere, e le fasce s'ammontavano sulle fasce, e gli sentì il passo cadenzato delle guardie civiche giù nella strada deserta, poi un rumore di carrozza che cessò tutto a un tratto, poi, dopo un pezzo, lo strepito d'una fila di carri che passavano lentamente, poi un silenzio profondo, rotto a quando dall'atrato lontano d'un cane. E scriveva, scriveva, e intanto suo padre era dietro di lui. Egli s'era levato udendo cadere il libro ed era rimasto aspettando il buon punto. Lo strepito dei carri aveva coperto il fruscio dei suoi passi e il cigolio leggero delle imposte dell'uscio. Ed era là, con la sua testa bianca sopra la testina nera di Giulio, e aveva visto correre la penna sulle fasce, e in un momento aveva tutto indovinato, tutto ricordato, tutto compreso, e un pentimento disperato, una tenerezza immensa gli aveva invaso l'anima e lo teneva inchiodato, soffocato là, dietro al suo bimbo. All'improvviso Giulio diè un grido acuto, due braccia convulse gli avevano serrata la testa. «Oh babbo, babbo, perdonami, perdonami!» gridò, riconoscendo suo padre al pianto. «Tu perdonami!» rispose il padre singhiozzando e coprendogli la fronte di baci. Ho capito tutto, so tutto, son io che ti domando perdono, santa creatura mia. Vieni, vieni con me. E lo sospinse, o piuttosto lo portò al letto di sua madre, svegliata, glielo gettò fra le braccia e le disse: Bacia quest'angelo di figliuolo, che da 3 mesi non dorme e lavora per me, e io gli contristo il cuore, a lui che ci guadagna il pane. La madre se lo strinse e se lo tenne sul petto senza poter raccogliere la voce, poi disse: A dormire subito, bambino mio. Va a dormire, a riposare. Portalo a letto. Il padre lo pigliò fra le braccia, lo portò nella sua camera, lo mise a letto, sempre ansando e carezzandolo, e gli accomodò i cuscini e le coperte. Grazie, babbo, andava ripetendo il figliuolo. Grazie. Ma va a letto tu ora, io sono contento. Va a letto, babbo. Ma suo padre voleva vederlo addormentato. Sedette accanto al letto, gli prese la mano e gli disse: Dormi, dormi, figliuol mio. E Giulio, spossato, s'addormentò finalmente e dormì molte ore, godendo per la prima volta dopo vari mesi d'un sonno tranquillo, rallegrato da sogni ridenti, e quando aprì gli occhi, che splendeva già il sole da un pezzo, sentì prima e poi si vide accanto al petto, appoggiata sulla sponda del letticciolo, la testa bianca del padre, che aveva passata la notte così e dormiva ancora con la fronte contro il suo cuore.